Durante i nostri incontri parleremo di computer, software, social media, no? Questi strumenti di cui sempre più sembra che non si possa fare a meno. Però non parleremo soltanto di strumenti e di computer, parleremo anche di mezzi vecchi, libri, testi, lezioni, no? Quelli che gli strumenti a cui sono abituati voi, non lo so, anche voi probabilmente, però a scuola avete incontrato soprattutto questi strumenti vintage, no? Per cui si possono utilizzare materiali vecchi, diciamo, invece di quelli nuovi. E questo perché per tante ragioni. La prima potrebbe essere che attualmente chi si trova a lavorare in un'aula della scuola, dell'obbligo, del liceo, probabilmente anche dell'università, non trova l'aula informatica, la smart class, ma trova l'aula con la lavagna alle spalle, eventualmente un proiettore. A volte sì, c'è la LIM, no? Magari la LIM è più nel laboratorio in cui si va un'ora spostandosi con le cartelline e con i quaderni. Quindi sì, parliamo di social software, di smart class, però teniamo presente che dobbiamo anche fare i conti con le situazioni così come sono attualmente, no? Con gli strumenti che vengono utilizzati in questo momento. In attesa del futuro lavoriamo con strumenti che ci sono, tenendo presente poi anche che i processi sottostanti all'uso di certi strumenti non sono poi così diversi quando sono innovativi. Voglio dire, se io lavoro, se io scrivo un testo con carta e penna o con un word processor a distanza, comunque devo mettere in atto dei processi di elaborazione, produzione, magari discussione con qualcuno che valuta il mio lavorato, che non sono identici, no? Però sono analoghi e sono comunque interessanti, no? Cioè io voglio insegnare a scrivere a un ragazzino con la penna, un computer, con il mobile, quello che deve fare è produrre un testo comprensibile, tiene conto dell'audience, ben strutturato e così via, no? Cioè ci sono dei processi di comprensione, produzione, che sono interessanti comunque, qualunque sia il supporto sui quali si lavora. Quindi, per questa ragione, questo è un esempio che ho trovato, questo della slide 3 su un blog che parla di L2 e appunto ci ricorda proprio questo aspetto qui, no? In una tradizionale classe per l'insegnamento dell'inglese come seconda lingua di solito si hanno banchi, tavole, una lavagna bianca, blu, ma di solito è più semplice, è più comune trovare questo tipo di attrezzatura piuttosto che i tablet per ogni ragazzo, per ogni situazione, per non parlare poi del tipo di lezione che viene fatta, che qui viene esemplificata. E poi parleremo di strumenti, diciamo, tradizionali, anche perché ce ne sono tanti, no? Vedremo tantissimi. Adesso qui avevo messo il link a un sito, vedete che ha 321 strumenti per gli insegnanti per la tecnologia educativa gratis. Quindi troviamo online siti che ci danno 300 strumenti per questo, 200 per quelli, cioè è impossibile che uno riesca a esaminarli tutti, a conoscerli tutti, a sfruttarli tutti. Un po' guidato anche da suggerimenti, commenti, quello che legge, ne userà alcuni e piuttosto che saperli analizzare tutti, diciamo, cercherà di individuare delle linee guida per valutarli, per prevedere che cosa potranno darci, cosa ci possiamo aspettare. Cosa ci possiamo aspettare da uno strumento che fa scrivere collaborativamente? Quali sono i vantaggi rispetto allo scrivere con carta e penna intorno a un tavolino? Io ho sbagliato, ho fatto partire. Quindi, che si scriva con un word processor o con carta e penna, che si ascolti una lezione come voi la state sentendo in presenza, oppure utilizzando YouTube o TED, i processi di comprensione, elaborazione e produzione dovrebbero essere analoghi, o quantomeno ci possono essere delle caratteristiche in comune. E noi vogliamo capire, vogliamo come si fa a tenere sotto controllo, a monitorare questi aspetti, magari a svilupparli, a facilitarli. Con i nuovi strumenti qualche volta, certo, è più facile, è più veloce, si fa meno sforzo negli aspetti meccanici, quindi diciamo c'è più mente libera per concentrarsi sugli aspetti importanti da un punto di vista cognitivo, nell'apprendimento. Può essere più motivante utilizzare un nuovo strumento, no? Cioè sarà più motivante scrivere a un amico con Skype o con Facebook piuttosto che fare un esercizio di risposta all'esercizio scritto, no? E poi a volte si riescono a fare delle cose che prima non si riuscivano. Certi strumenti non c'erano e quindi non era possibile svolgere, fare delle cose che prima invece c'erano. Vediamo se lo scritto cosa distingue un media dall'altro, certo da aspetti tecnologici, meccanici, ma voi potete immaginare che non saranno questi che guarderemo noi qui insieme. Ci occuperemo di più delle operazioni che si possono mettere in atto quando si utilizzano. Per esempio, certi strumenti mi consentono di usare il suono, il movimento. Naturalmente, quando io insegno una lingua o imparo una lingua, sentire la pronuncia, sentire tutto quello che va insieme alla pronuncia è importante. Posso mostrare una cosa mentre avviene, no, non chiedere di immaginarsela a partire da una figura. Insegno un dialogo o lo faccio vedere. Prima magari in aula era possibile avere un registratore, le cassette, anche un CD, no? Andare a cercare il pezzettino, no? Quanto più facile è adesso invece avere risorse registrate che si possono cercare con precisione, esplorare. È molto più semplice avere una presentazione visiva, orale, no? Si legge che una delle difficoltà nell'apprendimento della lingua riguarda l'ascolto, no? Il listening è una delle capacità più difficili da ottenere, e non solo da chi studia all'università ed è molto motivato nei confronti di quell'apprendimento, ma il problema riguarda soprattutto chi invece questa motivazione non ce l'ha, no? Quindi subisce l'ora di inglese a scuola come qualcosa che è inutile, punitivo, fa i 3 esercizi di grammatica sul libro e poi è finito, forse ne di quelli. E se davvero il listening è una cosa, è un'abilità, una procedura molto complessa e dipende molto dalla quantità dell'esercizio, se uno non è motivato a farla una cosa, voi capite che se dipende da quanto la faccio è proprio dura da cambiare questa situazione. Ed ecco che questo è uno degli argomenti che cerchiamo un po' di sviluppare, di capire meglio, no? In che senso, cosa si può fare, quali sono le strategie che vengono proposte. E, per esempio, ci sono siti che forniscono strumenti che rallentano il parlato. Rallentano il parlato in modo da consentire una elaborazione, una percezione migliore di quanto viene detto. Poi io ci metterei un punto interrogativo, che è lo strumento giusto per migliorare le capacità di ascolto. Dipenderà dalle condizioni, cioè è inutile insistere che uno deve fare le cose se non le fa, insomma. Però certo non so se davvero il rallentare esercita poi a capire in una circostanza normale. Però insomma diciamo che è una delle possibilità, no? Uno degli strumenti possibili che prima non erano a nostra disposizione. Quindi il computer, il tablet mi consente di avere un controllo sui tempi di ascolto, posso riascoltare, rileggere, riavvolgere, rallentare, posso interagire e avere un feedback, cioè certi strumenti, facciamo l'ipotesi, che facilitino delle operazioni che l'utente, che chi impara, non riuscirebbe a svolgerle senza, no? Pensiamo anche a studenti con difficoltà di apprendimento, chi non sa leggere, chi non può leggere perché non vede, si può trovare facilitato naturalmente da sintesi vocali e apparecchi anche molto semplici che non costano niente, no? Con i quali può leggere, può farsi leggere il testo. Uno degli aspetti che noi metteremo sempre un po' al centro della nostra analisi e che secondo me è uno degli aspetti critici dell'apprendimento è quello che riguarda la comprensione, la comprensibilità degli strumenti, cioè non degli strumenti, dei messaggi, delle lezioni, cioè lo vediamo sempre per scontato che, scusate, perché questa è un'animazione, no? Ecco. Allora, volevo raccontarvi un aneddoto come esempio di questo, che mi pareva un esempio che esemplificava bene questo problema che volevo portare alla vostra attenzione. Allora, mettiamoci nei panni dell'insegnante che deve spiegare una lezione, un argomento, no? Il problema è che fino a pochi, diciamo ormai decenni, no, si dava per scontato che la comprensione del testo fosse sempre assicurata, fosse un processo automatico. Io parlavo e chi mi ascoltava capiva, se stava attento capiva, no? Come se ci fosse un passaggio automatico delle conoscenze tra chi parlava e chi ascoltava. E poi via via invece la ricerca, l'osservazione, l'analisi hanno dimostrato che non è così, che non è sempre possibile ritrovare nella memoria, nella mente di chi ha ascoltato il messaggio che era partito. Tante volte ci sono degli errori o dei salti, viene selezionata soltanto una parte che magari non è quella più importante, no? Cioè uno va a lezione, la prima volta che sente un argomento, non sa, non lo conosce, ascolta, si fa un'interpretazione sbagliata oppure molto selettiva, no? Cioè non individua le informazioni che secondo l'insegnante invece sarebbero state quelle importanti. Poi dopo studia anche, no? Però poi all'interrogazione, come dire, non c'è quello che l'insegnante voleva che ci fosse, perché non ci siamo capiti su quali erano le informazioni importanti per me, che invece per il bambino, mettiamo, che ha filtrato durante l'ascolto quello che gli veniva detto con le sue conoscenze, i suoi interessi, le sue competenze, lui mi ripropone una riformulazione che non è quella, no? Cioè per me non era quello che ti ho detto, quindi tu magari hai studiato, però non sai quello che io volevo. E quindi c'è uno dei problemi grossi per l'insegnante è proprio questo, cioè vedere che a volte uno, anche se ha studiato, può non sapere, oppure magari non ha studiato neanche, no? Però che non sempre quello che viene detto corrisponde a quello che c'è nella testa di chi si trova di fronte. Questo aneddoto riguarda una ricercatrice inglese che si chiama Lori Lark, che parla di insegnamento universitario, e lei mette a confronto la prima lezione come studente, che era lei studente, con la prima lezione come docente. Allora, nella prima lezione come studente si era trovata in un'aula con altri 200 studenti, aveva scritto tutto, studiava matematica, quindi aveva trascritto tutto sul quaderno di appunti, bla bla bla. Quando aveva fatto la sua prima lezione come docente, idem, cioè si era prestudiata appunti, manuali, approfondimenti, no? Aveva portato quantità di conoscenze con sé, scritto alla lavagna, scritto per mezz'ora, e poi era successo questa cosa che però aveva modificato poi il suo modo di insegnare, cioè aveva chiesto, c'erano delle domande e la mia animazione, come potete vedere, non è molto bella, il studente dice sì e ne fa una così banale, no? Che era chiarissimo, lei dice che non ha capito nulla oltre la prima frase. Allora chiede, qualcun altro ha lo stesso problema? E tutti avevano lo stesso problema. Quindi, mortificante, no? Però lei dice, è stato molto utile per me, perché mi ha dato immediatamente un feedback su come può andare una lezione quando uno non tiene conto delle conoscenze di chi si trova di fronte, delle capacità di comprensione, di ascolto e così via. E quello che lei propone, in seguito a una riflessione sul suo modo di insegnare, è quello che poi noi vedremo più avanti, cioè un dialogo negoziabile. No, cioè lei dice, una lezione non deve essere una recitazione, c'è una persona che parla e tira fuori tutto lo scibile, tutte le cose che sa e lo butta addosso a degli studenti tutto sommato passivi nel senso che non hanno il controllo, no, sulla velocità, sugli argomenti, sul poter riavvolgere, sul poter fare cose, sulla lezione che ascoltano. La lezione, lei dice, deve essere come un dialogo in cui si negozia i significati e ci si accorda sull'interpretazione condivisa, e l'insegnante si deve accertare che l'interpretazione del discente è veramente corrispondente o comunque deve tener conto della sua interpretazione, non può dare per scontato che ha capito, che è che quello che volevo, che l'intenzione che io ho di dire qualcosa, di trasmettere già è una brutta parola intanto, no? Perché trasmettere vuol dire che io prendo e ve lo metto lì e voi lo prendete uguale, ve l'ho trasmesso. Invece il segnale è sempre a rischio, c'è sempre la possibilità che ci sia qualche disturbo, il rumore. No, se ci pensate, anche in uno strumento meccanico ci può essere un disturbo, si può rompere la rete, può non funzionare l'altoparlante, c'è sempre qualcosa che funziona, non arriva mai perfetto, c'è sempre un disturbo. Quindi problemi di comunicazione possono pregiudicare l'intervento educativo, l'insegnante ha il compito di cercare di prevenire questi problemi e poi di controllare, monitorare, non dare per scontato che tutto andrà bene, perché di solito c'è qualcosa che impedisce questa comunicazione perfetta. Ecco, questo è uno spunto che vi propongo per parlare di sensibilità. Ecco, io posso avere problemi nei messaggi orali in quelle scritte, con le rappresentazioni iconiche, cioè le figure, filmati, e poi con le combinazioni di tutte e tre, come per esempio vi propongo che una presentazione PowerPoint sia figura, testo e testo orale, cioè qualunque forma di presentazione può avere delle difficoltà di comprensione. E con i vecchi strumenti queste difficoltà c'erano, ci saranno anche con gli strumenti nuovi, no? Non è che scompaiono magicamente perché utilizzo prezzi o utilizzo un altro strumento. Bisogna sempre controllare questo problema, questo aspetto, comprensione che è un po' diversa da apprendimento, no? Siamo d'accordo su questo, cioè io mi occupo di comprensione dei testi e di figure, no? Dico nel capire, nell'interpretare, nel dare un senso, ci possono essere delle difficoltà, no? Capire. Voglio accertarmi che chi mi ascolta capisca, comprenda, dia un senso che è più o meno quello che gli do io al messaggio che io trasmetto. Poi, una volta che è stato capito, potrà essere appreso, memorizzato, trattenuto, mantenuto nella propria mente. Io capisco, dopodiché dico facile, non lo studio e vado via e non me lo ricordo, no? Non è che quando uno capisce se lo ricorda automaticamente, noi lo sappiamo, purtroppo uno poi deve studiare e memorizzare, no? Però se non ha capito, quello che c'è nella sua testa è qualcosa di diverso da quello che io gli volevo dare, e quindi anche se lo studia non c'è, non è quello che io volevo. Apprendere può essere però anche non basato sulla comprensione? Che dite voi? A volte si impara senza capire, no? Certi contesti uno prima deve imparare a memoria tutti i nomi degli affluenti del Po e poi si spera che gli rimangano dentro. Immagino che l'apprendimento del vocabolario anche sia molto meccanico, no? Un apprendimento meccanico, non solo, perché è chiaro che io poi imparo per aree semantiche, imparo il contesto, cosa va insieme, no? Quindi non è che uno che è bieco, semplicemente mi piglio le strisce di carta con i nomi e me le imparo. Però certo c'è molto sforzo memonico, no? Un apprendimento di questo tipo, molto di più che nell'apprendimento della letteratura, in cui invece mi baso molto sul significato, sul senso, sull'analisi, no? Cioè sono forme di apprendimento, sono richieste diverse, però questo è molto evidente, io credo, nell'apprendimento della seconda lingua, ma se ci pensate c'è in tutto. In tutto l'apprendimento, che magari uno non si ricorda più, ma ha dovuto imparare le tabelline, ha dovuto imparare tutti i nomi delle parti del corpo, i fiumi, i capitali, le regioni, no? Cioè quanto apprendimento mnemonico c'è anche prima, che poi ci scordiamo le lettere, le sillabe, metti insieme, no? Cioè c'è stata una fase di apprendimento duro e puro di cose che uno deve imparare, proprio delle associazioni, e farle sparire del tutto può essere poi dopo un po', no, portare a delle difficoltà. Computer in classe aumenterà l'accesso alle informazioni, migliorerà la forma della presentazione, sì, perché non è tutto verbale, posso fare i filmati, posso fare qui e là, però insomma sulla comprensione dipenderà naturalmente, non è che automaticamente si capisce meglio. Tra le cause delle difficoltà di comprensione, tante. Per esempio, la mancanza di conoscenze precedenti, e anche questo, secondo me, nell'apprendimento della seconda lingua conta, no? Perché chi impara una lingua e magari non ha quella cultura di riferimento può anche non riuscire a interpretare. Io, per esempio, ho, se ci ricorderemo, se abbiamo voglia, vedremo, avevo trovato una lista di presentazioni TED, sapete, quelle registrazioni online in cui famosi scrittori presentavano, raccontavano una storia o di sé, e c'era una scrittrice, mi pare dell'Uganda, ma non sono sicura, che raccontava come lei aveva imparato a scrivere e che da bambina piccina si trovava sempre questi libricini inglesi in cui c'era la neve, in cui c'erano cibi che lei non conosce, il gingerbread, non so, adesso invento, no? Cioè tutte cose che lei non conosceva, non aveva mai visto, non avevano un senso, no? Poi vabbè, era così innamorata dell'ascoltare le storie, che ascoltava anche queste di un impero che non aveva mai visto, un posto che non aveva mai visto. Però, diciamo, lei è fortunata perché poi ha potuto dare un senso a questo, no? Ma ci sono altre circostanze in cui invece una persona è meno fortunata, si trova di fronte a concetti, a schemi, a interpretazioni che non ha. Quindi gli vengono chieste delle conoscenze precedenti che non ci sono, e quello che capisce è in base alle conoscenze che possiede, per cui non è detto che corrisponda. Cause delle difficoltà di comprensione possono poi essere dovute alla necessità di interpretare le informazioni verbali, sì, perché che questo vuol dire? Vuol dire che un conto è vedere una cosa mentre succede, qualcuno me la mostra, un conto è dover interpretare tutto utilizzando un libro, no? Quando il bambino è piccino impara facendo, esplorando, giocando, no? Il bambino piccolo ha una fase in cui impara facendo le cose, esplorando, e poi basta, va a scuola. E a scuola mi viene dato prima un annetto di conoscenze strumentali, deve imparare a leggere, a scrivere, fare così. E poi gli viene detto di imparare dal libro. Basta, non si impara più facendo. Ora sto naturalmente esagerando, no? Però sta zitti al tavolino, non si va al laboratorio perché i laboratori non ci sono, non ci sono computer, non c'è più. Ma si sta lì col libro. Si fanno gli esercizi e si impara dal libro. Ora, per carità, il libro è importante, ci ha dato l'apprendimento a distanza, posso imparare una cosa, io mi viene la curiosità, mi prendo il manualetto del come si parla giapponese, se sono costante, imparo, vabbè, non sarò proprio il massimo, no? Ma vado in Giappone, chiedo la cena, chiedo qualcosa, leggo, interpreto, cioè me la posso cavare, no? Cioè io col libro posso autoformarmi, non ho bisogno di qualcuno che mi spiega, mi fa, sono autonoma. Questo è importante, no? Perché vuol dire che la conoscenza è a disposizione di tutti. Poi naturalmente c'è chi non riesce, non può utilizzarla, non ha voglia, non ha interesse, ma è lì a disposizione, quindi di per sé è uno strumento rivoluzionario. Quando sono stati inventati i caratteri mobili, sono stati prodotti in pochissimo tempo una quantità di libri che era equivalente a tutti i libri scritti fino a quel momento, perché ricopiarli era un pochino più. E poi io imparo dalle esperienze degli altri. Uno mi dice, oh, attento, lì non ci passare, no? Perché lì è pericoloso. Se io non lo faccio, ho imparato senza dover fare quell'esperienza rischiosa. Quindi è estremamente importante, però è un po' più faticoso, no? Pensiamo a quando qualcuno ci ha spiegato come funziona un oggetto, oppure abbiamo dovuto prendere il manuale e leggercelo da noi. Insomma, se è un po' complicato, no? Infatti, per esempio, adesso chi vende un apparecchio non ce lo mette più il libretto delle istruzioni, tanto la gente non li guarda. Tre figure e poi te lo guardi online. Io mi ricordo che a volte ho comprato anche dell'orologio, dei manuali così, no? Poi non ho capito che tanto era inutile mettere quelle cose lì. Cioè il link, se te lo vuoi, andare a vederla, ma la gente prova a farlo funzionare col telefonino, no? Vai, accendi e cerchi qualcuno che me lo fa e te lo fa funzionare oppure basta. Quindi, libro importante, posso fare un sacco di apprendimenti, però mi devo concentrare, devo stare lì, perdo il filo, torno indietro, non ho capito, basta, non c'è attorno. Poi a volte ho più difficoltà a ricordarmelo, cioè si parla di apprendere libresco, no? Un apprendimento libresco. Non lo so mettere, sì, ho studiato quell'argomento all'università, ma se qualcuno mi dicesse vai, fai, non saprei come fare, sono teoria. Anche la lezione, quindi parlavo del libro, difatti del libro anche la lezione è usata, è uno degli strumenti più usati per insegnare, è economica. C'è uno lì solo, parla 100 persone, no? Però la lezione non tiene conto delle differenze individuali, cioè non sa, capito, non capito, è sotto controllo mio, sono io che decido dove vado, quali direzioni prendo. A scuola, insomma, ci si basa molto su quella che viene chiamata la conoscenza di secondo ordine, cioè io imparo. Devo imparare a fare le animazioni. Imparo conoscenze astratte, descritte in modo formale e che sono di altri. Cioè io imparo quello che hanno imparato gli altri. Non sono io che esploro. Ora, questo è necessario perché io non è che posso ricostruire tutta la grammatica delle lingue che voglio imparare in modo esplorativo, no? Cioè, mi ci vorrebbe una quantità di tempo. Però ha un significato, è diverso. Cioè, se io imparo la grammatica da un libro e non con l'esperienza, è chiaro che per me è più astratta, più generica, non è detto che la sappia usare, che abbia capito veramente, che la so usare nel contesto, mi trovo in quel contesto e non mi viene in mente perché l'associazione è lontana, è vaga, è molto astratta. Allora avremo il computer, il tablet, il mobile, ecco, questi ci daranno nuove forme di presentazione e ci sono degli aspetti positivi, no? Vi dicevo, più veloce, più facile, più motivante. Posso fare cose nuove, ecco, mi danno nuove forme di presentazioni, le videoregistrazioni banalmente, no? Però insomma ci saranno lo stesso un po' di difficoltà di elaborazione e comprensione di cui dovremo un po' tener conto. Ora vorrei lasciare, ma proprio due minuti, vi do, beh, tanto questo link lo potete trovare da soli, eventualmente se no lo guardiamo lunedì. Huffington Post, c'è cioè questa rubrica Be Less Stupid, e in questa in particolare si parla di una ricerca che ha studiato cosa vuol dire leggere un testo su un testo, su un libro oppure sul telefonino, e non ve la racconto così mi viene voglia di vederla da soli, e se non ce la fate perché già vi dovete guardare i prezzi eccetera, la guardiamo insieme la prossima volta. Quindi vi lascio con questa battuta, se riuscite a leggerla. E ripreannuncio che lunedì parleremo di generazioni, cioè di quelli che sono probabilmente i nostri interlocutori, la nostra audience, e delle differenze che ci sono con l'uno o con l'altro, come possiamo immaginarci le richieste, i problemi, i limiti e anche i punti di forza delle diverse generazioni. Bene. Vi ringrazio.